Allora iniziamo. Oggi è il 26 marzo 2012, sociologia delle comunicazioni, femminismo e psicoanalisi. Scusate, dovrebbe essere psicoanalisi, non psicanalisi, nel PowerPoint che vedete. Oggi riprendiamo un po' da dove abbiamo lasciato venerdì. Perché venerdì abbiamo iniziato con introdurre quello che è stato uno dei concetti fondamentali dell'analisi della comunicazione dei media in ambito anglofono, in particolar modo, ma non solo, cioè che è la nozione di ideologia. Cioè l'idea che i media sono degli apparati di Stato, come li chiamava Althusser, che trasmettono le ideologie delle classi dominanti. Abbiamo detto che per i teorici dell'ideologia e dell'egemonia culturale, i media codificano, quindi mediano la realtà linguisticamente e costruiscono anche delle posizioni, quelle che loro chiamano le posizioni del soggetto, subject position, dei meccanismi di identificazione, che sono il meccanismo principale attraverso cui la ideologia produce i suoi effetti. Quindi l'ideologia produce effetti non perché vi mette in testa delle idee false, ma perché proprio vi dà dell'identità. Questo secondo i teorici dell'ideologia. Ora, mentre venerdì abbiamo visto questa interpretazione dell'ideologia fondamentalmente in chiave marxista, e quindi concettualizzata in termini delle classi dominanti, degli interessi economici, del modo di produzione, del capitalismo, questa settimana vedremo come questo discorso sull'ideologia, sulla centralità della rappresentazione come il meccanismo attraverso cui la realtà viene mediata, vengono quasi contemporaneamente, diciamo, all'interpretazione marxista applicati anche a ambiti di relazione di potere che non sono quelli immediatamente di classe, ma che hanno a che fare con altre identità, e in particolar modo l'identità di genere e la razza. Quindi questa settimana affrontiamo il modo in cui queste teorie sono state sviluppate anche in modi che non si conciliano facilmente con il marxismo, perché non si può mettere sullo stesso piano dire che la razza e la classe sono sinonime, per esempio, no? Si tratta di due modalità di soggettivazione diverse. Ragazzi, però non è che è obbligatorio venire a lezione, cioè se dovete parlare di fatti vostri vi sentite l'audio a casa, perché sennò poi sentite anche questo fruscio di sottofondo. Quindi non sono totalmente identificabili, cioè non c'è una sovrapponibilità totale di classe, genere e razza. E quindi quando il discorso sull'ideologia viene portato in una direzione diversa, come quella dell'identità di genere, allora comincia a funzionare anche in una maniera diversa. Quindi quello che vi ho messo su questa slide è la copertina di uno dei primi libri proprio di studi culturali, in cui troverete, oltre al consumo, la produzione, l'ideologia, il segno, anche sezioni proprio su classe, genere e razza, che diventano le nuove parole d'ordine per come analizzare le rappresentazioni dei media. Quindi la teoria dell'ideologia viene legata alla teoria della rappresentazione e della mediazione linguistica della realtà attraverso i media, quindi il linguaggio diventa il modello fondamentale attraverso cui la realtà è conosciuta, e però si aggiunge specificamente per quello che riguarda la razza e il genere la dimensione dell'immagine, quindi la dimensione del visuale, perché appunto molto più che per la classe, che vediamo che è qualcosa che è radicato nel modo di produzione, il genere e la razza hanno a che fare con un impatto visivo, no? Con l'impatto dell'immagine, con la pelle nera, con i tratti femminili e maschili e così via. Quindi qui comincia a introdursi un elemento di visuale, una specificità del visuale in relazione all'analisi dei media. Questo portare avanti la critica ideologica dei messaggi dei media si accompagna a quella che è una critica molto forte portata avanti in questo periodo contro l'idea del soggetto universale, cioè l'idea che storicista e non solo umanista, che si può parlare dei fenomeni culturali, storici, sociali in termini di questo soggetto neutro che si chiama uomo, l'uomo, no? Della storia, il soggetto della storia, gli uomini pensano, gli uomini dicono, gli uomini hanno sempre pensato, che si propone di rappresentare tutte le altre identità, che è il centro del mondo. In questo periodo si dice invece che questa categoria l'uomo appartiene a un soggetto specifico e non a un soggetto universale, che è l'uomo bianco, l'uomo europeo, l'uomo di classe medio-alta, che relega tutte le altre identità, diciamo, a qualcosa che è o meno o di più di questo soggetto, ma che comunque non si sovrappongono totalmente con lui. C'è un famoso saggio di Bruce Matslish dove lui parla proprio dei vari decentramenti che subisce la figura dell'uomo ereditata dal Rinascimento, quindi la rivoluzione eliocentrica, no? La Terra non è più il centro dell'universo e quindi neanche l'essere umano, l'uomo non è il centro dell'universo, poi c'è il darwinismo, l'essere umano non è speciale ma c'è un continuum della vita. Poi ci sarà la rivoluzione delle macchine cibernetiche, anche le macchine possono pensare, anche le macchine comunicano e così via. Quindi l'altra foto invece ve l'ho messa, guardo questo dipinto, ve l'ho messa perché c'è uno dei primi libri che si occupa proprio di analizzare le forme del visuale, si chiama Ways of Seeing, Modi di vedere, di John Berger, che è proprio un'analisi delle strategie di rappresentazione anche nella pittura. No, soprattutto il corpo della donna, e quindi introduce questa tematica del visuale, anche se in chiave pre-psicanalitica, che è quella che vedremo oggi. Il femminismo degli anni 70 è conosciuto, che è quello a cui appartiene Laura Mulvey, è conosciuto come femminismo radicale. Questa è una delle etichette che si applicano a questo femminismo e si distingue da un primo femminismo, che è quello emancipazionista, delle suffragette, no, dell'inizio del Novecento e alla fine dell'Ottocento, e che diciamo si vede un po' terminare, mentre qualcosa di nuovo inizia con Simone de Beauvoir, Il secondo sesso, che era la compagna di Sartre. Si dice che il primo femminismo era un femminismo che mirava a dare alla donna i diritti di cui godeva anche l'uomo, no? Che è stata ovviamente una cosa importantissima perché fino a pochissimo tempo fa le donne non avevano diritto di proprietà, non avevano insomma nessun diritto sui figli, erano fondamentalmente soggette al padre o al marito, alla figura maschile. Quindi è stato qualcosa di importante. Ma il femminismo degli anni 70, il cosiddetto femminismo radicale, che ha una brutta reputazione oggi, ma qui c'è molta ideologia, no? Si fa vedere una parte per il tutto, la femminista arrabbiata, isterica, per non capire poi, per non fare vedere quella che è stata la complessità invece del movimento femminista degli anni 70, che viene conosciuto anche come il femminismo della differenza sessuale, dove invece proprio la differenza tra uomini e donne, che viene presa diciamo come ambito di riflessione teorica per scoprire strutture di oppressione del femminile che non sono quelle legali, semplicemente quelli legali, no? Che strutturavano diciamo la subordinazione della donna, ma anche strutture psichiche, anche strutture culturali, no? Nel tentativo di scoprire diciamo una soggettività femminile che per loro fino a quel momento era stata resa silente, no? Pensiamo anche all'accesso delle donne alla scrittura, che è una cosa molto recente. Quindi qui ho messo alcuni testi che poi potete vedere da soli sul sito. In Italia abbiamo Carla Lonzi, 1974, Sputiamo su Hegel, La donna clitoridea e la donna vaginale, un classico femminismo italiano. Nel 75 Lucy Rigarai, Speculum, l'altra donna, che è una rilettura della psicanalisi, per cui lei fu cacciata fuori dalla scuola di Jacques Lacan, psicanalista per eccellenza di quegli anni a Parigi. Quindi una rilettura della versione freudiana e anche lacaniana dell'evoluzione della donna e dell'uomo in quanto soggetti sessuati, ma anche lettura di Platone, lettura di altri classici, proprio per trovare questo femminile represso che non può parlare, no? Che è costretto a essere portatore di desiderio piuttosto che soggetto del suo desiderio. Hélène Cixous, la risata della Medusa. Aggiungerei anche Giulia Cristeva, che non c'è su questa lista, che è una francese bulgara, che pure ha scritto di psicanalisi e femminismo. Negli Stati Uniti Teresa De Laurentiis, con questo famoso libro che si chiama Alice Dasent, Feminism, Semiotics and Cinema. In Italia abbiamo il femminismo della differenza sessuale di Otima, con Luisa Muraro, aggiungerei anche Adriana Cavarero. E negli Stati Uniti poi abbiamo una terza fase del femminismo più postmoderno, come viene chiamato, con Judith Butler, Jetta Chabal e l'italo-australiana Rosie Predotti, un nomadic suggest. Questi sono di nuovo cenni, tanto per farvi vedere la ricchezza poi della produzione teorica e filosofica femminista di quegli anni, che non possiamo soffermarci, ma giusto per sfatare qualche stereotipo. Invece, il saggio su cui ci concentriamo oggi, e che trovate sul sito, quindi potete scaricarlo, è in italiano, è una versione abbastanza rara, che sono riuscita a trovare un po' scavando in internet, è la traduzione di un saggio che ha fatto scuola nell'ambito del film studies e anche nell'ambito del femminismo. Un saggio della teorica e cineasta Laura Mulvey, che si chiama Visual Pleasure and Narrative Cinema, quindi piacere visuale e cinema narrativo, pubblicato nel 1975 su una rivista molto importante in quegli anni, una rivista che si chiamava e si chiama Screen. La rivista Screen è stata, diciamo, la rivista di riferimento per quello che riguarda gli studi sul cinema, non per il mondo anglofono, ma non soltanto, per gli anni 70 e 80 e così via. Questi sono gli anni in cui la critica cinematografica si va staccando da questa fissazione sul regista che è assimilato all'autore dell'opera narrativa. Quindi, diciamo, uno studio del cinema che privilegiava i grandi autori e che vedeva il film l'espressione della creatività del regista, viene spiazzata da questi nuovi approcci strutturalisti di cui abbiamo parlato, che invece mettono al centro il testo, oltre a dire che il cinema non può essere come la scrittura, perché il cinema è una produzione collettiva con una divisione del lavoro forte, no? Perché ci vogliono i fotografi, i direttori, i sceneggiatori, gli attori, quelli che operano le case, insomma, è una produzione cinematografica, non è come scrivere un libro. Oltre a dire questo, appunto, c'è l'esistenza di andare a vedere proprio il film, il testo filmico, come produce i suoi significati. Poi quello che abbiamo, come abbiamo detto le altre volte, no? Si va a vedere la struttura del testo piuttosto che vedere il testo come espressione di un autore. E c'è questo elemento nuovo che, a differenza del testo narrativo, ovviamente il testo filmico funziona attraverso il visuale, attraverso l'immagine, attraverso la codificazione visuale, non soltanto attraverso la codificazione linguistica, anche se in questi anni poi tutto alla fine, pure il visuale, viene ridotto al linguaggio, quindi viene compreso come fatto di segni, no? Abbiamo visto con Barth questo discorso. Poi in seguito, quindi Screen si chiama Film and Television Studies, quindi si occupa di film e televisione, ma poi in seguito il termine verrà esteso e si parlerà di screen media, cioè tutti quei media che hanno lo schermo come modalità di interfaccia. Quindi ultimamente, per esempio, si parla anche del computer come uno screen medium, no? Perché anche lì c'è lo schermo, anche i telefonini stanno diventando screen media. Quindi, diciamo, lo schermo è diventato, diciamo, il modo predominante di interazione con il medium, no? Mentre prima uno poteva parlare del telefono, non era uno screen medium, la radio non era uno screen medium, no? Adesso invece c'è un po' questa convergenza sullo schermo. Quindi il saggio di Laura Mulvey, che poi verrà pubblicato in questa raccolta di saggi che si chiama Visual and Other Pleasures, che è di qualche anno più là, forse addirittura degli anni 90. Quindi Screen rinnova la teoria filmica e lo fa proprio a partire dalla nozione di ideologia. Se avete visto la pagina Facebook, avete visto forse Zizek parlare di Titanic, no? In cui diceva l'ideologia di Titanic, che la donna di classe alta si rigenera attraverso ritrova la vita attraverso il ragazzo della classe operaio, insomma, ragazzo povero. E così via. Quindi si vede il film come strutturato da un'ideologia, è come qualcosa che trasmette un messaggio ideologico, delle strutture di identificazione di tipo ideologico. E in Screen trovate la combinazione che poi è egemone in questi anni per quello che riguarda la teoria critica, cioè che è la combinazione di marxismo e psicanalisi, che abbiamo già visto venerdì. Gli autori di riferimento per quello che riguarda questa rivista sono scrittori come Stephen Heath, Laura Mulvey stessa, Peter Waller, Colin McCabe, Jean-Louis Baudry, Christian Metz in Francia. Il punto di riferimento teorico sono gli scritti di Freud e Lacan. quindi di Freud, in particolar modo Mulvey usa nel saggio i tre saggi sulla sessualità, che è un testo del 1905 in cui Freud sviluppa la sua teoria di come il soggetto acquista un'identità sessuata normale, no, perché Freud, la psicanalisi di Freud mirava a normalizzare il soggetto, quindi a produrre per lui il, diciamo, il soggetto omosessuale era un fallimento dello sviluppo, no, quindi era qualcosa che andava curato in quel periodo. E poi forte l'influenza di Jacques Lacan. Jacques Lacan negli anni 60, 50 e 60 aveva tradotto Freud in francese, ma non solo aveva tradotto Freud in francese, aveva tenuto questi seminari che ebbero, diciamo, un impatto enorme sulla scena intellettuale parigina e non solo di quegli anni, in cui lui riscriveva, rielaborava la teoria della psicanalisi di Freud, però usando lo strutturalismo, usando la linguistica, usando, sì, soprattutto lo strutturalismo e la linguistica, diciamo, erano al centro della sua rielaborazione della teoria dell'inconscio e degli stadi dell'inconscio. Allora, come partiamo con questo saggio di Laura Mulvey, che mi consiglio di leggere, insomma, il prima possibile, così per mantenervi al passo con il corso. Dice il Precious Narrative Cinema, la teoria principale, diciamo, che struttura il saggio, che il saggio ha delle tesi molto forti, ok? La premessa è che il cinema è un sistema di rappresentazione avanzato, paragonato penso forse alla scrittura, che pone dei problemi, delle domande, degli interrogativi circa i modi in cui l'inconscio, che per questi teorici di formazione psicanalista è strutturato ideologicamente e quindi è strutturato dalle ideologie dominanti, struttura a sua volta il modo in cui noi guardiamo e proviamo piacere nel guardare. Quindi il cinema offre proprio un caso esemplare del funzionamento dell'inconscio e del modo in cui l'inconscio dà proprio forma alla struttura dei modi di vedere e di esperire il piacere visuale. Questa è la tesi, quindi viene analizzato proprio da questo punto di vista. Ora, questi sono gli anni 60-70, Mulvey non è soltanto una teorica, ma anche una che scrive, una che fa i film lei stessa, e quindi è impegnata anche in questi movimenti di cinema d'avanguardia che cercano di sperimentare nuovi linguaggi filmici. E il punto di riferimento, diciamo, il cinema che ha formato questi cineasti negli anni 60 e 70 è il cinema hollywoodiano, il cinema hollywoodiano classico, il cinema dello studio system, il cinema degli anni 30, 40 e 50. Questo è stato il momento sicuramente, insomma, di più grande, enorme popolarità del cinema, di cui noi oggi abbiamo solamente solo vaghe memorie. Questo è un cinema popolare, un cinema di massa, il cinema è il luogo di intrattenimento, della scienza, insomma, di consumo delle grandi masse popolari in Europa, negli Stati Uniti, anche in altre parti del mondo. Ci sono degli studi storici del cinema di questo periodo, le persone, pensate che l'equivalente di un biglietto del cinema di quell'epoca era, non so, poteva costare un euro, due euro di adesso, no? Quindi erano cifre veramente molto basse, per cui le persone si potevano permettere di andare al cinema anche due o tre volte alla settimana, e ci andavano, perché non c'era ancora la televisione neanche, no? Quindi veramente era la forma di intrattenimento più popolare. Poi c'erano questi grandi cinema, che adesso pensiamo a quello che è successo al cinema a Napoli, no? Hanno chiuso un po' tutti quanti, Ultima vittima l'Adriano, non era neanche il più bello, no? Ma c'erano dei cinema bellissimi, quindi entrare in un cinema, sì, era come entrare in un altro universo, un'altra classe sociale, erano barocchi con questi lampadari, con le luci, no? Quindi questo era un cinema che aveva formato sicuramente la cultura di intere generazioni. Ed è al cinema di Hollywood in particolare che si rivolge la critica dei nuovi cineasti. Era un cinema che già è andato in crisi in questi anni, lo studio system già aveva cominciato a rompersi negli anni 60, quindi già aveva avuto film fatti secondo criteri diversi, Easy Rider, uno degli esempi, il cinema francese, la Nouvelle Vague, insomma erano già affiorati nuovi tipi di cinema, ma il cinema di Hollywood manteneva comunque un suo potere di fascino, no? In termini di modelli e codici. E quindi questo è il cinema a cui si rivolge, dicendo che in quel saggio che appunto leggerete per l'esame, e che è l'integrazione alla dispensa, vuole usare la psicanalisi proprio per scoprire come questo fascino che il film esercita, la fascinazione del film, sia qualcosa che si basa su modelli preesistenti. Quindi il cinema costruisce su una struttura preesistente del guardare, che sono già attivi nell'individuo e nelle formazioni sociali che l'hanno plasmato, e quindi lei vuole prendere come punto di partenza il modo in cui il film riflette, rivela, mette in scena fedelmente, e qui è l'interpretazione chiave, l'interpretazione socialmente stabilita della differenza sessuale. Quindi come il cinema mette in scena la differenza sessuale, così come è stata socialmente codificata, ed è questa differenza sessuale che controlla le immagini, i modi di guardare erotici, lo spettacolo. Quindi come il cinema costruisce su modi di vedere preesistenti per mettere la differenza sessuale, il corpo delle donne e il corpo degli uomini, al centro della fascinazione erotica per il film. Quindi lei dice che bisogna capire cosa è stato il cinema, quindi si rivolge indietro a questo film degli anni 30, 40, 50 del cinema di Hollywood classico, e vuole usare la psicanalisi come un'arma politica. Allora, se vedete, qua abbiamo sempre lo meccanismo dello svelamento, di cui abbiamo parlato venerdì. Cioè, in questi anni l'idea è che questo tipo di critica permette di svelare quelli che sono i significati che sono là in superficie, ma che noi non vediamo perché siamo abituati, no? A renderci consapevoli di questi meccanismi, quindi renderci critici, introdurre la distanza critica, introdurre riflessione, in modo tale da potersi emancipare da questi modelli e produrre diversi modelli e diversi significati. Quindi per lei l'inconscio della società patriarcale ha strutturato la forma filmica. Allora, per fare ciò, quindi, psicanalisi come arma politica. Che cosa dice la psicanalisi a proposito del piacere del guardare? Quindi lei torna a Freud e ci vediamo Freud come definisce il piacere del guardare. Il piacere del guardare, guardare spesso è una fonte di piacere, e c'è piacere nell'essere guardati. Quindi questo lo pone nell'ambito dell'inconscio, no? Ne fa vedere i meccanismi all'interno dell'inconscio. Nei suoi tre saggi sulla eterosessuale, riferimento a Freud, Freud usava la scopofilia, il piacere di guardare, come una delle componenti istintuali della sessualità. Quindi la sessualità ha come sua componente fondamentale la pulsione a guardare. È il piacere di guardare, si basa sullo sguardo. È una delle componenti della sessualità che esistono come pulsioni indipendenti dalle zone erogene, quindi non ha a che fare con le zone erogene in senso stesso, ma come un istinto, diciamo, che è slegato dal rapporto sessuale in senso stretto. E come definiva Freud la scopofilia? Con l'assumere altre persone come oggetti dello sguardo. Quindi una pulsione sessuale, assumere le persone come oggetti dello sguardo, sottoponendole a uno sguardo di curiosità e controllo. Gli esempi di Freud avevano a che fare con le attività voyeuristiche dei bambini, col fatto che i bambini vogliono vedere anche i genitali, no? Capire chi è maschio e chi è femmina, a un certo punto accettarsi il privato del proibito, le funzioni corporali, la presenza o assenza del pene, tutte queste cose ci sono qualcosa che già troviamo nel bambino. Quindi nel bambino troviamo la pulsione voyeuristica, che è quella di svelare, di capire, di vedere, no? E in questa prima analisi Freud, il piacere di guardare, il piacere di prendere una persona come oggetto dello sguardo, è qualcosa di essenzialmente attivo. Però poi c'è un altro aspetto del piacere del guardare, e questo è l'aspetto narcisistico. Quindi da un lato c'è la parte attiva della scopofilia, piacere nel prendere l'altro come oggetto, l'altra parte invece c'è l'aspetto che ha a che fare con il prendere il riconoscimento, il piacere di identificarsi in immagini di se stessi, ideali. Questo è l'aspetto narcisistico. No, il cinema soddisfa una voglia primordiale di guardare con piacere, ma va anche oltre, perché sviluppa la scopofilia nel suo aspetto narcisistico. La maggior parte del cinema è basata solo sul piacere di guardare la forma umana, e quindi di guardare anche noi stessi, un'immagine di noi stessi, anche se un'immagine ideale. Quindi c'è questa fascinazione per la forma umana. La scala, lo spazio, le vicende sono antropomorfici, la curiosità e la voglia di guardare si mescolano con una fascinazione della somiglianza e del riconoscimento. Questa è soprattutto l'attrattiva del volto umano, No, il cinema è caratterizzato da questi close-up, no? Da queste, come si chiamano, primi piani, beh, primi piani, no? Il primo piano del cinema, la fascinazione del volto umano, ma anche la fascinazione con il corpo umano, quindi ciò che rende l'individuo visibile nel mondo. Quindi queste sono per Freud delle strutture basi, no? Del basilare, della formazione del soggetto, anche il narcisismo. E questo è in questo senso tecnico, per esempio, in cui molti oggi... molti teorici di ispirazione psicanalitica dicono che siamo passati alla società narcisista, no? Che i nuovi media, in particolare i social media, promuovono il narcisismo, no? I profili, le immagini di se stessi, le foto, i portfolio, no? Tutte queste cose. Questo piacere di guardare è sempre più mescolato con un piacere di essere guardati, che è il piacere del narcisismo, il piacere di identificarsi con un'immagine ideale, più migliore di se stessi. E qui appunto troviamo la centralità invece di non tanto di Freud quanto di Jacques Lacan, perché Jacques Lacan introduce questa innovazione rispetto a Freud, che è l'idea degli tre stadi dello sviluppo del soggetto. Di questi tre stadi parleremo soprattutto del secondo, che è l'immaginario, però ve li menziono. Sono tre stadi che però coesistono sempre nel soggetto, non si superano, diciamo, il soggetto ci arriva piano piano, però le mantiene sempre tutte e tre contemporaneamente, che sarebbe il reale coincide con il momento in cui il bambino non ha percezione della differenza tra sé e il mondo, non ha controllo sulle proprie funzioni corporee, non ha controllo sul proprio corpo, percepisce semplicemente tutta una serie di cose che vuole mangiare, insomma vuole bere, vuole il seno della madre, non ha percezione della sua differenza. Per Zizek, per esempio, il reale fa paura, è terrificante, per lui l'immagine del reale sono genitali femminili. Vedete come sta messo male Zizek? Non è mai opinione. Lo dice proprio esplicitamente, i fiori, no? C'è tutto questo video in cui lui dice fiori, che cosa terribile, no? Sono proprio irreale con queste bocche aperte. Lo psicanale ci può anche fare male. E poi c'è l'immaginario, che è il momento in cui, che poi Lacan identifica uno stadio evolutivo del soggetto preciso, quindi diciamo tra i 18 e i 24 mesi, 12, non ricordo esattamente, però insomma in questa età, dopo i 12 mesi, attorno ai 18 mesi, cioè che è lo stadio in cui il bambino inizia a riconoscere l'immagine allo specchio. Cioè vede lo specchio, vede questa immagine riflessa, e mentre nello stadio del reale non avrebbe avuto consapevolezza di chi era questa immagine, nello stadio dell'immaginario riconosce che quella è la sua immagine. Però che dice Lacan? Quindi questa è la formazione dell'io, no? L'io appartiene all'immaginario, l'io è legato all'immagine. Però che dice Lacan? Lacan dice che questo è un momento particolare per l'evoluzione del soggetto, perché il bambino è vero che riconosce questa immagine, però è un'immagine che percepisce come qualcosa che ha un'integrità, diciamo una forma organica che lui non ha o lei non ha, perché il bambino a quell'età ancora non ha controllo dei propri movimenti, non è senso motoriamente, non è sviluppato. Quindi cosa ci rimane dall'immaginario, dallo stadio dell'immaginario? Ci rimane questa aspirazione a essere un'immagine ideale di noi stessi, che però ha anche allo stesso tempo una consapevolezza che noi non siamo quell'immagine, non siamo all'altezza di quell'immagine. Per cui il rapporto con l'immagine di noi stessi, che è il rapporto narcisista, è un rapporto in cui noi amiamo e odiamo quell'immagine, perché non possiamo raggiungerla e quindi ci rende infelici. Infatti la conclusione della personalità narcisista è il suicidio, no? Perché il narcisista non può mai arrivare a identificarsi completamente con la sua immagine ideale. Quindi secondo, come la ripete Laura Mulvey, quindi immagine rispecchiata è un'immagine più completa, più perfetta rispetto all'esperienza che ha del proprio corpo, e quindi il riconoscimento è ricoperto dal misconoscimento. Cioè il riconoscimento dell'immagine è un misconoscimento. L'immagine riconosciuta è concepita come il corpo riflesso del sé, però è come se noi proiettassimo una superiorità, no? In questo corpo fuori di sé. Quindi proiettiamo per la prima volta un io ideale, che è il soggetto allenato, che poi viene rientrato, rientroiettiamo come ideale dell'io, e che diventerà il modello di tutte le identificazioni seguenti. Quindi tutte le identificazioni seguenti con le immagini del corpo umano, della forma umana, del volto umano che ci affascinano tanto, è radicato in questo misconoscimento-disconoscimento che è un'identificazione, ma che è anche un'identificazione incompleta, no? Che un po' ci minaccia. Quindi il film, il cinema, sta parlando del cinema classico hollywoodiano in modo particolare, sfrutta questa, diciamo, questa fascinazione dell'io per le immagini ideali. Lo sfrutta presentando sullo schermo appunto corpi che sono più belli, in controllo, che hanno appunto un senso di, come si dice, un senso proprio di essere sicuri, a proprio agio, padroni del mondo, no? In controllo del mondo, del proprio corpo e del rapporto con il mondo. Quindi lo star system hollywoodiano, secondo Mulvey, rappresenta proprio questa proliferazione di immagini ideali, di io ideali, su cui il soggetto proietta la sua identificazione e attraverso cui poi costruisce anche la sua identità. Allora, poi dice, ma che cosa, come si fa a dire che il cinema è come è il voyeurista? Perché il voyeurismo, la scopofilia è il voyeurismo, no? È guardare, è il piacere di guardare. Il voyeurismo è una cosa per cui bisogna non essere visti, no? Rappresenta che noi non siamo visti, che guardiamo di nascosto, eccetera. Invece il cinema è una situazione molto pubblica, non ci sono tante persone, eccetera. Però dice no, perché poi il cinema simula il voyeurismo, no? Presenta un mondo ermeticamente chiuso che si svolge magicamente indifferente alla presenza del pubblico, quindi la sensazione è quella di spiare un mondo chiuso, no? I personaggi sullo schermo è come se non sapessero che li stai guardando, hanno questa sensazione, quindi questo produce questo senso di separazione che gioca sulla fantasia voyeurista. Poi naturalmente c'è anche un altro fattore, cioè il fatto che il cinema è buio, no? Quindi questo induce questa specie di regressione al sogno, quindi l'oscurità della sala, lo splendore dei disegni di luce e ombre sullo schermo, quindi sta tra il sogno e la simulazione della separazione voyeuristica allo schermo. Quindi anche se il film viene davvero mostrato ed è lì per essere visto, le condizioni della proiezione danno allo spettatore l'illusione di guardare persone che sono private, di guardare un mondo privato, di vedere qualcosa che non dovrebbe vedere. Quindi, cosa conclude Mulvey? Che la posizione degli spettatori nel cinema è una posizione di repressione eclatante, repressione del proprio esibizionismo e proiezione del desiderio represso sull'attore. Questa è la situazione filmica, questo è l'apparato cinematografico. E un altro po' di stelle di Hollywood di quegli anni che sono gli attori che lei aveva in mente, no? Quando scriveva questo saggio di riferimento. Gary Cooper, Il Mezzogiorno di Fuoco del 1952, è un'altra delle classiche star hollywoodiane di quegli anni, Joan Crawford per il femminile. Tra l'altro Joan Crawford era veramente molto amata dalle donne che le scrivevano un sacco di lettere, si identificavano molto in lei. Non so se avete mai visto alcuni dei suoi film, però c'è stato un film in cui la sua parte era interpretata da Faye Dunaway, si chiama Mammina Cara, che è sul suo rapporto con la figlia adottata. Abbastanza terrificante come film, che però dà anche proprio il senso proprio dell'adorazione da cui era circondata, anche soprattutto dalle fans femminili. Quindi Mulvey porta tutto questo discorso nell'analisi del film hollywoodiano. E cioè che proprio la magia di Hollywood, nei suoi momenti migliori, per il fatto che tutto il cinema di quell'epoca è sotto l'influenza di Hollywood, anche altri cinema nazionali, no, subisce influenza hollywoodiana, cioè, nasce proprio dal fatto che era un cinema particolarmente abile nel manipolare il piacere visivo. Lei lo chiama il film tradizionale, cioè che codificava l'erotico nel linguaggio dell'ordine patriarcale dominante. E attraverso la visione di questi film, il soggetto alienato, straziato dell'immaginario, che ha questo rapporto problematico con l'immagine ideale di se stesso, si rasserenava nella fantasia, no? Trova questa soddisfazione di potersi identificare E quindi questo senso di piacere, no? Il piacere visuale di cui parla, di uscire da un film hollywoodiano con i propri fantasmi, i propri dubbi, insomma, che stanno un po' calmi, per un po' rasserenati. Quindi, tramite la bellezza formale, giocare con le sue stesse sezioni affermative, ecco che si dà allo spettatore una soddisfazione. Ed è lei, quello che si propone è proprio di discutere come questo piacere erotico del film, basato sulle strutture dell'immaginario e il suo significato, in particolare il posto dell'immagine della donna, funziona. Perché lo vuole fare, analizzare il piacere significa distruggerlo, e per lei questo è un piacere che va distrutto. Va distrutto il piacere visuale, perché è un piacere che ci intrappola nelle strutture dell'inconscio patriarcale. Perché questa classica affermazione di quegli anni, l'alternativa a questo piacere è, diciamo, rompere con queste aspettative normative di piacere e concepire un nuovo linguaggio del desiderio, quindi un nuovo cinema, un nuovo immaginario che non sia più così intrappolato in questa dinamica. Poi se ci sono riuscito o meno. Allora, cosa definisce il cinema? È definito dallo sguardo, cioè dalla possibilità di variarlo e svelarlo. Il voyeurismo, lo dice, soprattutto per quello che riguarda il piacere nel guardare il corpo della donna, che per lei è proprio centrale al piacere visuale, perché, come vedremo tra un poco, chiaramente tutto il piacere visuale è strutturato dal fatto che la donna è quella che viene guardata e l'uomo è quello che guarda, no? Quindi è il corpo della donna che viene codificato proprio per essere guardato, che viene strutturato in funzione del piacere visuale, a differenza dell'uomo. E quello che dà al cinema una marcia in più rispetto ai modi tradizionali attraverso cui il corpo della donna è tradizionalmente messo in mostra, anche nella cultura industriale di quegli anni di massa, perché pensiamo per esempio alle pin-up, Marilyn Monroe nasce come una pin-up. Sono queste donne che si fanno fotografare in pose provocanti, che poi, per esempio, nella seconda guerra mondiale i soldati si portavano al fronte, no? C'era tutto questo giro di pin-up, da cui poi nascono anche varie star hollywoodiane. Perché non è, il cinema non si limita a mettere in risalto una donna a cui si guarda, eccetera, eccetera. Il cinema costruisce una maniera di guardarla all'interno dello spettacolo stesso. Perché? Perché c'è l'elemento della narrativa, che non c'è nella pin-up, nella fotografia che è statica, mentre il cinema combina il piacere di guardare la forma del corpo femminile con la narrativa e anche con il montaggio, i mutamenti dei piani, eccetera. In questo modo i codici cinematografici, vedete il linguaggio della linguistica, creano uno sguardo, un mondo, un oggetto, producendo per mezzo di ciò un'illusione tagliata su misura del desiderio. Queste, il nome, queste illusioni tagliate su misura del desiderio hanno il nome delle star di quegli anni, su cui sicuramente Marilyn Monroe è diventata una delle icone, no? Codificata proprio per questo tipo di piacere. Quali sono gli sguardi che lei trova associati al cinema? Questa è una cosa che viene dallo strutturalismo francese, in cui Christian Metz aveva discusso dell'apparato cinematografico. C'è lo sguardo della cinepresa, che registra l'evento prefilmico, lo sguardo del pubblico e lo sguardo dei personaggi. Quindi quella della cinepresa, che è quella che decide le inquadrature, il fatto di montaggio, no? viene determinato dalla cinepresa, la focalizzazione e così via. Poi c'è lo sguardo del pubblico che è fuori, ma che è implicitamente incorporato e che osserva il prodotto finale, e quello dei personaggi che si guardano fra di loro all'interno del film. Quindi il film è costruito dall'intersezione di questi tre sguardi. Però le convenzioni del film negano sia lo sguardo della cinepresa che quello del pubblico e mettono in risalto soprattutto gli sguardi che i personaggi hanno fra di loro, il modo in cui i personaggi si guardano fra di loro all'interno del film. Questo per aumentare l'effetto di finzione, anche se poi avremo film, non so, diventerà anche un altro stratagemma quello di rivolgersi al pubblico fuori dell'audience, specialmente fuori dal film. Recentemente abbiamo The Artist, no? Che gioca comunque con questa cosa. Pensiamo alla Rosa Purpura del Cairo di Woody Allen, dove c'è questo gioco tra interno e esterno. Però di solito i personaggi del film fanno finta che voi non ci siete, no? Quindi sempre per accentuare questa illusione del mondo privato. Ciò non di meno, la struttura del guardare nel film di fiction contiene una contraddizione. L'immagine femminile, secondo Mulvey, viene vissuta come una minaccia di castrazione che mette costantemente in pericolo l'unità della storia e irrompe. Così i due sguardi, materialmente presenti nel tempo e nello spazio, vengono subordinati alle esigenze nevrotiche dell'ego maschile. Per capire questa situazione la dobbiamo un po' sbrogliare, no? Per capire forse un po' meglio cosa intende. E questa è la citazione fondamentale del saggio di Mulvey. Cioè, detto che lo sguardo del pubblico viene messo tra parentesi, quello della cinepresa cerca di essere meno visibile possibile, gli sguardi dei personaggi all'interno del film sono strutturati dal binarismo guardare, essere guardato, che si strutturano in attivo maschile e passivo femminile. Lì vedete un'immagine di un classico film inglese del 1960, Peeping Tom di Michael Powell, che gioca molto su questa, che è tutto proprio sul sadismo e sulla violenza, no? che insita anche proprio in questo piacere attivo di guardare. Quindi c'è una divisione del lavoro all'interno del film, dove ai personaggi maschili viene dato il potere dello sguardo, e invece ai personaggi femminili viene dato il ruolo di essere guardati, quindi il ruolo passivo. Adesso ci fermiamo, perché quando riprendiamo parliamo della funzione della donna nella formazione dell'inconscio patriarcale, e quindi spieghiamo perché la donna è, secondo Mulvey, contemporaneamente una forma che affascina lo sguardo maschile, ma anche della donna stessa, in quanto la donna, per godere del film, secondo Mulvey, si deve identificare con lo sguardo maschile, cioè deve guardare le donne come se fosse un maschio, no? La deve giudicare in questo modo, perché secondo lei l'immagine della donna affascina, ma allo stesso tempo è percepita come se fosse un pericolo, è percepita come se fosse una minaccia dallo sguardo che struttura il film. E perché questo spiega la centralità del motivo della donna assassinata, no, della violenza sulla donna, del corpo, del cadavere femminile nel immaginario filmico, ma anche televisivo, perché sappiamo che di cadaveri di donne, no, insomma, si basa anche tutta la numerosissima produzione televisiva dei vari CSI, Law and Order e tutto quello che passa alla televisione, no? Cioè il corpo femminile, c'è una specie di godimento nel vedere il corpo femminile comunque soggetto a violenza che ancora continua. Quindi ci fermiamo un po', giusto per darvi un po' di fiato, e poi perseguiamo questa cosa.